Cari ascoltatori, buongiorno. Questo programma è stato registrato prima dell'emergenza Covid-19.
Ci scusiamo se eventualmente nella conversazione dovessero emergere degli aspetti anacronistici.
Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano.
Adesso tocca a te.
Ti devo chiedere pure io, dai, che tipo di pasta è la tua preferita?
Una domanda diversa, dai.
Allora, cosa hai nel tuo frigo?
Per adesso poco, che la cosa mi spaventa un po'.
Neanche una cosa, dimmi,
no,
una
cioè,
cosa.
Cartigenica ce n'ho abbastanza.
Nel frigo la tieni la cartigenica?
No. Comunque andiamo avanti, a prescindere dagli scherzi. Oggi abbiamo con noi una persona molto interessante che vive a Wellington, che è qui in Nuova Zelanda per via di studi e sta studiando il Paua.
No, a Bologna.
Piatto prediletto, però non lo studia per mangiare, ti avverto. E con noi abbiamo oggi Giulia Trauzzi. Ci sei, Giulia?
Sì, ci sono, ciao.
Ciao Giulia. Come va? Come sta Wellington oggi?
Freddino, ma si va avanti.
Con Wellington non hai scelta, eh?
Bisogna. Sì,
sì. Bisogna vento. O il vento e la temperatura bassa.
Wellington è così, no? E senti, da quant'è che sei qui, Giulia?
Mi sono trasferita a fine settembre, perciò dai primi di ottobre.
Ah, ok, fresca.
Fresca, ma diciamo quasi di seconda mano, perché sono venuta qui, ho passato 2 mesi qua quando avevo 17 anni come studente in scambio e poi sono tornata, non avrei mai pensato effettivamente di tornare, però.
E ti sei innamorata della Nuova Zelanda quando sei arrivata a 17 anni o hai avuto l'inizio, i soliti iniziali traumi, non mi piace, voglio tornare a Roma?
No, quando sono tornata, forse perché diciamo inconsciamente sapevo che sarebbero stati solo 2 mesi, diciamo me la sono goduta appieno, senza problemi, senza non mi mancava casa, e che preoccupava i miei genitori molto, però no, me la sono goduta veramente bene, ho conosciuto delle persone meravigliose con i quali ancora ho tenuto contatti per quasi 10 anni, che poi anche adesso sono amici. E sì, adesso è diversa la situazione perché sto qui per un periodo un po' più lungo, perciò le mancanze si iniziano a sentire, la lontananza, il cibo.
Però sei in un periodo dove stare qui non è male con quello che sta succedendo in Italia.
Purtroppo sì.
Non un periodo tanto bello o gioioso per noi tutti. Comunque, andando avanti,
torniamo al discorso del vento.
No, io voglio sapere della Bologna.
Tu mi hai raccontato
della Balone.
Che studi, sei venuta qua per studiare la Balone.
Certo.
Però allora cosa?
Aspetta, passo indietro. Prima di tutto stai facendo il PhD, stai facendo un dottorato?
Sì, è un dottorato di ricerca.
Di ricerca. E che cosa hai studiato prima?
Allora, io sono biologa marina e mi sono laureata un anno fa in magistrale all'Università di Ancona, e poi sono biologa. Poi ho passato, ho sempre, diciamo, quello che faccio è più che altro genetica di popolazione, evoluzione. E poi, essendo biologa marina, applicato a organismi marini, perciò questo dottorato era esattamente quello che stavo cercando, e perciò ecco perché sono poi arrivata in Nuova Zelanda, nonostante fosse la Nuova Zelanda così lontana e sperduta. E perciò sì, sono qua, e il mio lavoro consiste nello studiare la genetica della balone, di questa specie endemica che sta solamente qui in Nuova Zelanda, a Kaikoura. Perciò diciamo c'è un interesse nel cercare di capire quali sono stati gli effetti genetici sulle popolazioni della balone, che poi diciamo del blackfoot a balone, perché ce ne sono altre due di specie, però di questo in particolare, proprio lì dove poi la pesca è stata chiusa ed è tuttora chiusa dopo quasi 4 anni dal terremoto.
Ma spiegami una cosa, perché io capisco un pochettino, però l'avalone è diffuso per vari mari o si trova specificamente in certe zone del mondo?
Si trovano specie di avalone che sono intorno a una 50, poi dipende da cosa uno considera specie, però si trovano in tutti gli oceani e mari. Noi anche l'abbiamo nel Mediterraneo, c'è una specie che però è una specie piccola che raggiunge al massimo 70 millimetri, così, insomma, è l'orecchia di mare, quella che io conoscevo come orecchia di mare, e che non mi sarei mai immaginato potesse raggiungere delle dimensioni come quelle della balone qui in Nuova Zelanda, che sono molto molto grandi, quasi fino a 30 centimetri.
Qua tutto è grande, le cozze grandi. Sono enormi.
ma lo sai perché sono grandi? Perché no. Tutto si ricollega al freddo che c'è qui. Perché più è freddo e più sono grandi.
È veramente questa la ragione?
Perché diciamo le acque più fredde sono le acque oceaniche, sono comunque quelle più ricche di nutrienti, perciò più alghe di cui gli abbaloni si possono nutrire.
Allora ho ragione a lamentarmi quando ci metto mezz'ora per mettermi a mare, che l'acqua è fredda.
No, io
è
lo amo.
Acqua. No, io proprio
amo l'oceano, perché io nuoto e per me l'oceano in Nuova Zelanda è il top. Mi piace il freddo, mi piace nuotare per ore e ore, col caldo non puoi nuotare per ore.
Io non ho detto che non mi piace l'oceano, ho detto che non mi piace l'acqua fredda.
Invece l'acqua fredda che mi piace. Senti, volevo sapere una cosa, per continuare a spiegare esattamente l'abalone, hai detto che ce ne sono tanti tipi in tanti mari eccetera eccetera, ma quello che sta giù a Kaikoura è uguale a quello che sta all'isola del nord?
Sì, si possono trovare in tutta la Nuova Zelanda, è una specie tipica della Nuova Zelanda, ma si trova lungo tutte le coste della Nuova Zelanda. E noi studiamo quella a Kaikoura in particolar modo perché per valutare un po' gli effetti del terremoto. Con la risalita dei fondali marini, io ovviamente non ho ricordi di come era prima, ma sentendo parlare persone locali mi hanno raccontato che proprio si vedevano proprio questi abbaloni sulla costa, così proprio come se fosse a 3 metri di profondità in mare dopo il terremoto, perciò
Sì, perché è saltato tutto.
È stato parecchio scioccante, perché proprio quella costa si è alzata, l'avrai visto, però forse non avendo vista, l'avendo vista prima non c'è questa percezione, forse.
No, però in alcune zone è strano all'occhio. Sono stata proprio 3 settimane fa per il campionamento e ci sono alcune strutture, alcune forme, no? Alcune rocce che uno dice ma hanno una forma un po' strana, io non le troverei sulla costa, sono cose che vedi uno sott'acqua, hanno delle forme un po', una sfera, una roccia quasi completamente sferica, levigata al massimo, non sono cose che uno dice, questo l'ho visto al mare quando sono andata, anni fa, però sì, è abbastanza scioccante, è difficile da immaginare per chi non...
Sì, completamente, ma è difficile ripensare ora a quello che è successo e come è successo, uno shock per tutti noi. E senti, quale cose state trovando? Cosa sta sorgendo in questi studi che stai facendo?
Ovviamente sappiamo che non puoi parlare tanto perché sono ricerche, però così parlando in generale...
E non posso parlare tanto, più che altro perché ancora non abbiamo risultati. E questo è che adesso ho fatto il campionamento da poco. Quello che si sa e che è ottimo per quanto riguarda la biodiversità dell'abalone in generale è che normalmente sembrano essere delle specie molto resilienti e comunque molto, hanno una variabilità genetica molto ampia, vuol dire che si adattano a varie condizioni velocemente, perciò in teoria si spera che gli effetti non siano così gravi sulle popolazioni, che presto comunque le varie fisheries si possano riaprire e insomma questo per la popolazione, cioè per la comunità locale sarebbe la cosa migliore, perciò noi ci aspettiamo, non so esattamente cosa ci aspettiamo, io mi aspetto questo, che ecco ci sia ancora delle popolazioni abbastanza abbondanti e con una buona variabilità genetica che permette insomma un adattamento facile e veloce agli ambienti, al cambiamento dell'ambiente circostante.
Ma la Bologna e il Paua si riproduce facilmente, perché so che quando c'è successo il terremoto erano parecchio preoccupati di quella zona dell'isola, sì, del paese. Quanto ci vuole perché, cioè, riprodursi e poi crescere a maturità?
Maturità circa un paio d'anni forse, dipende da, in realtà la maturità dipende dalla lunghezza della conchiglia dell'organismo stesso, perciò dipende dalla velocità e dal tasso di crescita dell'organismo. Questa è una delle ricerche che stanno adesso facendo sugli abbaloni proprio a Kaikoura, perché il cambiamento ovviamente del tasso di crescita influenza poi anche la riproduzione. Però in teoria la maturità viene raggiunta intorno forse agli 80 mm, la lunghezza 80 mm, sì, no, non due anni, di meno, però sì, un anno forse. Sì.
Sono enormi, sono veramente grandi, 80 mm.
Sì.
No, quando ci pensi
di calcolare quanto fosse 80 mm.
Ah, ma sono tantissimi. Io
non sono piccoli. No. Cioè ti fai un paio di sandwich con un
mamma mia. Un paio di sandwich. Ok, wow, è pazzesco pensare a...
E un abalone, quanti piccoli abalonini possono avere?
Cioè quanto possono riprodurre?
Ah, beh, no, quelli proprio non si contano in realtà.
Non si contano?
Quelli sono... No, quelli sono milioni, però il problema poi è il tasso di sopravvivenza degli stessi.
E cos'è che non li fa sopravvivere?
Ah, beh, quello dipende, questi dipende dalle condizioni del mare, per esempio, da quanti effettivamente, quanti gameti si incontrano nel mare, dipende da fattori ambientali, perché ovviamente i gameti vengono rilasciati in acqua e poi appunto i gameti, diciamo, maschili e femminili si incontrano e poi sì. Ecco,
finito là il discorso.
Inizia lo sviluppo, ma ecco, la capacità di incontrarsi dipende da il mare, dalle onde, dalla temperatura dell'acqua, anche da sì, tutti questi fattori ambientali.
E chi è che nella natura mangia il paua, a parte l'uomo che mangia quasi tutto? Cioè chi sono pesci, albatros?
Ma il paua non ha dei predatori diretti, l'adulto non ha predatori diretti, hanno delle conchiglie veramente molto grandi, gli adulti hanno veramente delle conchiglie estremamente dure, spesse, e non hanno predatori diretti. Quando sono i juveniles, perciò gli individui ancora non maturi hanno delle conchiglie un po' più fragili, perciò comunque pesci e crostacei possono effettivamente nutrirsene, però ha pochi predatori naturali.
Sì. E la sua funzione, cioè io sono abbastanza, non è che capisco tante cose perché non sono una biologa marina, ma la funzione del paua, cioè in natura, per quello che capisco, tutto ha una funzione, ci sta questo ciclo. La funzione del paua qual è?
Beh, qual è la nostra funzione?
Quella è una domanda.
No, allora, ok, ora stiamo facendo una
filosofia.
Pensavo, chissà se c'è una funzione, sai, non so, con alcuni animali ci sta un insetto.
Io ho
che
tante funzioni, quello lo so.
Io non funziono.
il paua, devo dire, adesso questa è una domanda molto, non so, quasi filosofica. Non saprei, loro si nutrono di alghe, no? Di alghe fruttanti, o anche diciamo grattano le alghe dalle superfici, perciò magari il grattare le alghe dalle superfici crea più spazio per altri organismi per ripopolare determinate aree. Questa è proprio un'ipotesi, cioè che se qualcuno nell'ambito della scienza mi sente adesso proprio radiata proprio.
Scusa di aver fatto una domanda così, no? Cioè,
no adesso io appena chiudiamo la chiamata
mi richiami, dici calla la funzione della bollone. No, ok, no.
È veramente filosofica.
No, comunque è super interessante a pensarci, perché no, non tutto deve avere una funzione, però è interessante vedere se sicuramente qualcosa ci sarà, oppure quello che mette nell'acqua, boh, non lo so.
Certo.
Ma pulisce il sottofondo?
Perché sono filtri?
No, non sono filtratori.
Quando tu hai detto, infatti, ok.
Perché stavo parlando, non so come si dà luce in italiano, perché io ho detto che io un pavo non l'ho mai mangiato.
Invece io l'ho mangiato.
Ma Carla li ha mangiati e ha detto io non mangio bottom feeders, quello
che sono filtri.
No, i filtratori sono, dici, come le cozze.
Esatto. Infatti io non pensavo che il pavo era un filtro. Mio marito ama, lui non è neozelandese, ma comunque ha imparato da un amico maori a fare il paua, lui è un sub, per cui sta sempre in acqua e lo porta a casa spesso. È una cosa che io non cucino, però lui si è imparato a cucinarlo e lo ama. Io non è la mia cosa preferita, però non è male, fatta bene. Tu l'hai mai provate, Giulia?
No. Mai.
Come mai?
Applauso.
No, voglio sapere perché.
Devi studiare, Carla. Cioè, poverino,
ma perché?
Vabbè, però, scusa. Non lo so, non ti interessa?
No, in realtà, ma scherziamo, è cibo, cioè è tutto ciò che riguarda il cibo, sono sempre italiana, bisogna ricordare questa cosa. Io in realtà giuro, la prima volta che sono venuta, io ho scoperto il pavo quando ho mandato la mia application per il dottorato. Io non sapevo nemmeno esistesse. Poi quando sono venuta qua ho scoperto appunto del pavo e non capivo appunto se potesse essere mangiato o meno. Poi dopo un po' ho capito che sì. Però non ho mai avuto, non lo so, forse l'occasione. I miei supervisor mi continuano a ripetere no, perché se tu lo fai così con l'aglio e lo tagli a fettine.
Sì, ma non fettine, deve essere proprio, lo devi fare così fine, cioè deve essere una cosa, o sennò è un po' duro, un po' gommoso, per cui deve essere.
Secondo me è quello che c'ha, che non è che mi attira poi così tanto, perché mi ricorda un po' una suola di una scarpa.
Infatti devo dire che c'è, cioè, l'aspetto, il fatto che è nero eccetera può dare quella cosa, però secondo me prima che torni in Italia e prima che finisci questi studi lo devi fare. Appunto, assolutamente
lo farà mangiare, cioè deve essere la maniera in cui viene cucinata, perché cioè c'è tutto un
processo,
il black market anche intorno al paua, che cioè vanno, li prendono, cioè deve essere abbastanza pregiato. Ci deve essere un segreto per come cucinarlo.
Sì, assolutamente. Secondo me i locali sono proprio lì a Kaikoura, sono convinta che se vado e chiedo,
sì, infatti,
delle risposte.
Allora io ti do un po' di, ti do un suggerimento. Allora, prima che provi il paua, cioè paua in un piatto, prova una paua fritta, cioè una frittella, in modo che ti abitui un po' al feeling, al come si dice, cioè è proprio il feeling di averlo in bocca, perché è un po' gommoso. Dopo che hai provato questo paua fritter, poi ti puoi un po', cioè puoi essere un po' più avventurosa e provi la suola della scarpa. Comunque
secondo me povera
Giulia,
questa conversazione non mangerà mai un
paua. No, lo farà, io sono sicura che lo farà, e lo farà a Kaikoura. Super interessante. Senti, parlaci un po' di Kakura e di quello che si sta studiando lì, perché non sarai l'unica che sta studiando quello che è successo, l'effetto di questo terremoto di 4 anni fa. Ci saranno tante cose che saranno cambiate e avranno, perché se mi ricordo bene, per esempio, prima anche i delfini e delle balene venivano fino a un certo punto e poi si sono, cioè, hanno tolto, cioè hanno rifatto una diversa direzione, non lo so. Ci puoi dire un po' quello che è successo, o se lo sai?
Allora, per quanto riguarda i mammiferi marini, sinceramente non mi sono informato, forse nei miei giri per Kaikoura, per i vari meeting, non ho mai incontrato nessuno che li studiasse, perché penso che in Nuova Zelanda i mammiferi marini ci siano poche persone che li studiano, nonostante Kaikoura sia uno dei posti, diciamo, una delle attrazioni turistiche più famose. Però no, so che invece per quanto riguarda le alghe ci sono proprio dei cambiamenti a livello di comunità, di organismi lungo la costa, in particolar modo proprio per le alghe. Se prima una specie era più presente, adesso ci sono proprio adesso una specie diminuisce e è aumentata un'altra, e questo sicuramente avrà, poi adesso non ricordo i particolari nei nomi delle specie, però e questo ovviamente ha degli effetti sulla comunità che queste alghe sostengono, ovviamente lungo la costa. Il problema non sussiste per Paua, perché Paua non è molto specialista, diciamo, nell'alimentazione, si mangia quello che c'è. E poi inoltre la risalita, diciamo, dei fondali ovviamente ha portato tutti i fondali marini sono molto fragili e friabili, perciò l'aumento di torbidità delle acque ovviamente comporta poi dei problemi per i filtratori e per la sopravvivenza di tante altre comunità lungo la costa. E so che, ecco, la torbidità è stata uno dei principali aspetti che viene monitorato tuttora. Queste sono le mie informazioni per ora.
Super interessante, però un cambiamento così grande, cioè veramente pazzesco. E senti, allora, tornando ai tuoi studi, perché siamo un po' avventurati un po' più lontano, allora quant'è che per quanto sarai qui a studiare?
3 anni, il dottorato dura 3 anni, perciò per altri 2 anni e mezzo sto qua.
Dobbiamo riparlare, vedere tutto quello che hai trovato, imparato.
Certo. Hai mangiato un pavo, no?
La prossima volta facciamo un'altra conversazione fra 3 anni, prima che te ne vai, in modo che veniamo a sapere quello che sai, che hai imparato e quello che ci puoi dire.
Certo, quello che abbiamo scoperto. Assolutamente.
Ma te rimarrai specificamente a Kaikoura o andrai a vedere altre zone della Nuova Zelanda per fare dei paragoni?
No. Per adesso il progetto riguarda Kaikoura e in particolar modo quella zona lì, quella zona che comunque, diciamo, è stata influenzata dal terremoto. Poi vedremo in futuro, magari se c'è l'opportunità, sarebbe una cosa interessante, cioè sarebbe un aspetto molto interessante avere un paragone con qualche altra popolazione nella Nuova Zelanda, però la ricerca è sempre un po', deve essere finanziata, perciò finanziamento purtroppo
sempre lì siamo. Sei riuscita a fare qualche giro da quando sei arrivata qua? Perché ovviamente se vivi a Wellington e scendi a Kaikoura, sei andato un po' in giro a vedere altre zone?
Della Nuova Zelanda in generale?
Sì.
In realtà, quando insomma sono andata proprio per il campionamento, è una cosa molto, molto veloce e deve essere tutto molto pianificato proprio al minuto, perciò sono dei viaggi molto veloci e rapidi, perché non ho avuto molta possibilità di spostarmi intorno, in realtà né Kaikoura né Wellington. L'avevo fatto un po' 9 anni fa, in quei 2 mesi, Però certo, sicuramente prima di ripartire tra 2 anni, una bella vacanza di almeno 20 giorni in giro per la Nuova Zelanda. Sì,
bellissimo.
Se vieni ad Auckland vieni a trovare.
E porta un po' di paura. Certo. Senti, una piccola domanda perché abbiamo poco tempo. Com'è studiare in Nuova Zelanda? È diverso da quello, cioè da quello che hai fatto in Italia? Ti stai abituando? Sono diverse le cose?
Ah, ma studiare in Nuova Zelanda, diciamo, stare all'università qui è quasi un po' difficile credere di stare in Nuova Zelanda, perché io non vedo kiwi in università. Soprattutto nella ricerca, nel postgraduate research, veramente ci sono tantissimi ricercatori, studenti internazionali. È proprio l'ambiente, no, nel mio lab group non c'è nessuno della Nuova Zelanda, siamo tutti internazionali.
Però bello.
Sì, infatti è molto bello, tutti quanti diciamo si adattano, nonostante i kiwi siano la minoranza, comunque c'è una tendenza di tutti gli internazionali ad adattarsi molto facilmente allo stile di vita neozelandese.
Bello.
Sì, è molto bello. Sì.
Bello. Beh, Giulia, noi siamo veramente, è stata un'intervista molto simpatica, interessante, noi stiamo arrivando alla fine, manca pochissimo, perciò ti volevamo ringraziare e augurarti buone cose. Divertiti giù a Kaikoura, che poi è molto bello laggiù.
Sì, portati un bel cappottone perché d'inverno fa un freddo.
Wellington, ti alleni un pochettino.
Comunque senti, veramente farebbe molto piacere riparlarti alla fine di questo tuo progetto fantastico e di conoscere questi abbaloni che continuano a essere un po', non lo so, sono un po' ancora misteriosi.
Come
per
si
me
si chiamava la specie? Sì. La specie di abalone che sta
misteriando? È la Lioti Siris.
Ah, ok. Mm-hmm. Allora, oggi di che cosa hai parlato? Ah, ho parlato della ballone Lioti Siris. Fantastico. Sembra una cosa da Harry Potter. Comunque,
è vero.
Senti, sei stata fantastica. Un bacio forte, forte da tutti
grazie
noi.
Mille.
Grazie mille a te. E ci sentiamo.
Ok.
Sì. Okay. E un saluto a tutta l'Italia, chiunque abbia famiglia in Italia.
Baci a tutti. Ok, Giulia, alla prossima.
Grazie mille, alla prossima.
Ciao.
Se ti scrivo solo adesso, un motivo ci sarà. San Lorenzo, non ci sono stelle matte su sta piccola città. Non ci sono desideri da non dire come te. Oh, ah. Il destino ha la sua puntualità. Come un uomo con la brutta compagnia, che non eri mica stanco, che nessuno mai è pronto quando c'è da andare via. Hai pregato bestemmiando per la rabbia, per tutta la gente che stava facendo Dio. Lai la lai la lai la lai la lai la lai la lai la. Non ci sono più i petardi e nemmeno gli arrivetti. Le bambine occhiate in chiesa sono tutte quante spose, sono tutte via da qui.
si affaccia più tua madre alla finestra, parlare tutta.